Le storie delle ragazze e dei ragazzi della Casa di Paolo di Palermo. E sono ottimista perché vedo che verso di essa, la mafia, i giovani siciliani e no, hanno oggi una attenzione ben diversa da quella colpevole indifferenza che io mantenni sino ai 40 anni. Quando questi giovani saranno adulti, avranno più forza di reagire di quanto io e la mia generazione ne abbiamo avuta. Paolo Borsellino. Nino, mi hanno tagliato, beccato, però non mi hanno indicato né accusato. Ci hanno raccolti in gruppo. Roberta mi ha guardato. Ho abbassato lo sguardo subito. Si rivolgono a tutti quando io so che sanno e che potrebbero sbattermi fuori. Mi chiudo ancora di più nella felpa nera. L'assistente sociale mi ha portato qui. Non avevano altro posto dove mettermi dopo la scuola. A casa un macello, troppi fratelli, papà che entra e esce dal gabbio e quando hai domiciliare ancora peggio. Mamma sta male, quella malattia, e poi non ha mai smesso di farsi. Non voglio che mi tocchino e non fatemi togliere la felpa. Per un bel po' non mi sono fatto vedere in faccia, da parte mi tengo. Ma vengo ogni pomeriggio a fare i compiti. Non parlo, non mi toccate, non tolgo il cappuccio, ma sto. Poi quella dei servizi sociali sparisce, sta male, si è rotta qualcosa, non so, e non viene sostituita. Però quelli della casa di Paolo mi tengono, insieme agli altri bambini, a casa dei Borsellino. Non mi hanno mandato via. C'è quella scatola per le donazioni di chi vuole aiutare. Ha un po' di soldi dentro, mica tanti. C'è confusione, approfitto dell'arrivo di gente e la svuoto. In tasca miei, ora sono il più furbo. Mi hanno visto, mica sono scemi. Ci riuniscono tutti. Sappiamo chi è stato, ma dovete sapere che quei soldi servono ai progetti comuni. Chi li ha rubati danneggia solo voi. Non mi hanno sbattuto fuori. Il giorno dopo rimetto, senza farmi vedere questa volta, i piccioli a posto. Per un anno intero sono andato. Per un anno non ho parlato, non li ho guardati negli occhi. Ho tenuto testa e viso coperti, ma sono andato sempre. Ascolto, in un angolo. Non hanno mollato mai e non mi hanno mandato via, insistenti ma senza forzare. La mia faccia non sanno com'è. Poi decidono di farmi un regalo. A me, un premio, dicono. Ci portano in gita in Inghilterra, mi portano con loro. Patisco l'autobus, mi viene la nausea. Roberta è seduta accanto a me. Che non mi tocchi, lei lo sa. Mi sdraio sulle sue gambe, sto meglio. Poi tolgo la felpa e libero la testa, gli occhi, il respiro. Non sto più male. Ogni giorno vado a fare i compiti, a giocare con gli altri, a ascoltare quello che dicono, a ricordare Paolo che tutti amano, è loro padre, zio, fratello e lo è anche di tutti noi. Sono 2 mesi che raccolgo monete, qualche lavoretto, qualcuna chiesta in giro, quelle che mi dà nonna, regalate. Ne ho trovate persino in terra e nelle fontane. Strani i turisti stranieri, sarà per questo che si chiamano così. Vendo qualche giornaletto. Oggi è il momento giusto. Riempio le tasche, le sento pesare. Un bel suono, quando cammino tintinnano. Bella parola, nuova, scoperta in un libro. Vado alla casa di Paolo. Dico, voglio fare l'offerta. Mi rispondono che non devo, che non è necessario. Ma io so cosa fare. Apro la cassetta delle donazioni e la riempio. Ho detto spesso che facendo a pezzi Paolo hanno fatto il più grande degli errori, perché i pezzi di Paolo sono entrati dentro tanti di noi e dentro di noi continuano a vivere. Salvatore Borsellino. Celeste e Rocco. Siamo in Piazza Marina, come ogni pomeriggio, a chiedere l'elemosina ai turisti, io e mio fratello più piccolo. Vengono questi tipi gentili e ci chiedono se vogliamo andare a una festa nel quartiere. Dicono, è il 19 gennaio, il compleanno di Paolo. Una festa va sempre bene, c'è sicuramente da mangiare e forse anche la musica. Ci accompagnano alla casa di Paolo. C'è tanta gente e tutti parlano di lui. Ma dov'è? Chiediamo, Paolo chi? Dicono, Paolo Borsellino. Allora io, no, ce ne dobbiamo andare. Prendo mio fratello per mano, non possiamo stare qui perché quella è uno sbirro. I grandi non hanno detto nulla. Sono stati gli altri bambini a convincerci a restare, a sostenere che Paolo era una persona per bene, uno che stava dalla parte giusta, che anche se sapeva che rischiava non si è fermato mai. Non andiamo via e ascoltiamo raccontare di lui. Guardiamo le sue foto da bambino in quartiere. Ora veniamo spesso alla sua casa. Un giorno studiavamo storia. Ci interrogano. I dinosauri sono carnivori o erbivori? Mio fratello guarda perplesso. Sai cosa vuol dire carnivoro? Sì, che mangia carne. Erbivoro? Che mangia erba. Non riesce a capire e poi esclama. Ma l'erba è quella che si fuma! Io voglio scrivere che la mafia è una montagna di merda. Noi ci dobbiamo ribellare prima che sia troppo tardi, prima di abituarci alle loro facce, prima di non accorgerci più di niente. Peppino impastato. Le bambine. Le bambine della casa di Paolo si chiamano Sabrina, Jasmine, Asia, Deborah. Mentre ascoltavo i loro racconti e prendevo appunti, hanno provato a scrivere con la mia penna stilografica. «È antica!» hanno detto. Sono state brave, leggere come libellule con la mano. Hanno disegnato cuori e stelle sul quadernetto con la copertina nera ma con i fogli di tutti i colori. Ho chiesto loro delle parole in palermitano da imparare. Non so se hanno capito il perché. Mi sono sporcata il dito con l'inchiostro e hanno riso. Ridono le bambine della casa di Paolo. Sono tornata un altro giorno a salutare e Sabrina mi ha detto che in un libro, quello dell'elefante, ha trovato il mio nome. Un libro, ancora una volta, ha creato il legame tra noi. Credo a tutte le forme di studio, di approfondimento e di protesta contro la mafia. La mafiosità si nutre di una cultura e la diffonde, la cultura dell'illegalità. Don Pino Puglisi. La casa di Paolo. Una volta era stato un bambino nel quartiere e giocava forse con Paolo e i fratelli nelle strade. Ora è un anziano signore. Si reca ogni giorno alla casa, prende un autobus per attraversare Palermo perché ora abita in periferia. Tutti i giorni viene a salutare Paolo, fa un cenno e un segno della croce, due o tre volte davanti alle foto che lo ritraggono. Era qui, da ragazzo, vicino a loro. Poi esclama forte e spiega ai presenti che ad ammazzarlo è stata la mafia politica. Saluta e se ne va. Oggi si tiene il corso di informatica per i ragazzi. Nell'altra stanza c'è una donna che ottiene assistenza legale. C'è chi al PC risponde a mail con richieste di contatti, incontri, accoglienza. Stamattina c'erano tanti ragazzi delle scuole a confrontarsi su legalità e partecipazione. Questa è la casa di Paolo, che ha accolto anche Guido e me. padre, zio, fratello. Noi siamo quello che ricordiamo. Il racconto è ricordo, e ricordo è vivere. Mario Luzzi. La strabiliante potenza. Leggere non mi faceva più tanto schifo, ma speravo di farlo il meno possibile. Poi un giorno la prof d'italiano, senza nessun motivo apparente, mi diede un foglio, una poesia, per me, cioè un foglio fotocopiato di una poesia, senza chiedere nessun impegno sopra, nessun compito, niente aggettivi da sottolineare, nessun predicato verbale da declinare, neanche doverla imparare a memoria. Potevo farne ciò che volevo. Così ci fu il mio primo incontro con il poeta. Ode alla cipolla di Pablo Neruda. Cipolla, anfora luminosa, petalo a petalo si formò la tua bellezza. Squame di cristallo ti accrebbero, nel segreto della terra oscura si arrotondò il tuo ventre di rugiada. Com'era possibile che si potessero scrivere parole simili, così belle, su di una cipolla? Ho capito allora la meraviglia della letteratura, la strabiliante potenza delle parole, lo strapotere fantastico della poesia. Da allora ho iniziato a leggere per piacere e non smetterò mai. Ma proprio oggi che scrivo questo racconto ho capito quanto tempo ci è voluto. Ero io. Sotto la terra fu il miracolo e quando apparve il tuo rozzo stelo verde e nacquero le tue foglie come spade nell'orto, la terra accumulò il suo potere. Avevo trovato un libro che parlava di me, che mi raccontava. Non solo mi potevo riconoscere, ma uno scrittore mi aveva descritta. La terra così ti fece, cipolla, chiara come un pianeta, destinata a brillare, costellazione costante, rotonda, rosa d'acqua. Sono certa che Pablo Neruda, il poeta, sapesse chi ero e anche chi sei tu. E vive la fragranza della terra nella tua natura cristallina. Pablo Neruda. Ringraziamenti. Grazie a Gianni Rodari e a Pablo Neruda, perché tutto è iniziato da loro. Grazie a Anna Parola per i consigli sulle letture. Da sempre i libri la attraversano. Grazie al gruppo di lavoro degli autori e illustratori della collana Mille Ragazzi per il confronto, le critiche e la fiducia. Grazie a Beat, che mi ha permesso di raccontare la sua storia. Grazie ad Antonio, che ha creduto in noi. Grazie alle persone coraggiose della Casa di Paolo di Palermo. Grazie a tutti i bambini e ragazzi che ho avuto l'onore di incontrare.